La radio, caro Sergio, si è scatenato il dibattito sull'attaccante della Juventus, quindi da alcune ore, da alcuni giorni tutti chiedevano prima Suarez, poi Dzeko, è arrivato Morata, 331-8200-213 per interagire con noi, tanti messaggi, c'è chi è contento, c'è chi è scontento. Ti chiedo, è più difficile marcare Suarez, Dzeko o Morata se tu oggi dovessi giocare?
Allora, diciamo che insomma, tre giocatori, tutti e tre da tipologie completamente diverse.
Sì.
Quindi sembra quasi che il profilo non fosse ben definito, proprio perché sì, in genere magari un allenatore dà un profilo e si cerca appunto su quel profilo di intervenire. Io dico che a me sinceramente fra i tre quello che piaceva di più era Dzeko.
È quello che si sposava meglio, è quello che si sposa meglio con le caratteristiche di Ronaldo, secondo te?
Secondo me sì. E poi è un giocatore che fa giocare veramente molto bene la squadra, è un giocatore che anche ti permette nel momento di difficoltà, quando magari una squadra avversaria è in grande pressing, di poter alzare la palla su di lui e quindi lui magari di far salire la squadra, di proteggerla e di far entrare gli altri giocatori. Sì. È logico che insomma sia andati Suarez, anche lui un attaccante forse con le caratteristiche un po' più vicine a quelle di Morata, sia andati su un giocatore che già si conosceva, che alla Juventus sicuramente aveva fatto bene, che però negli ultimi anni insomma un pochettino ha stentato e non è mai riuscito a far vedere fino in fondo qual era e qual è il proprio valore. Quindi insomma l'ennesima scommessa, secondo me.
Ecco, tra l'altro Pirlo nella prima giornata di campionato, in virtù anche del fatto che gli mancava il centravanti, ha giocato con Ronaldo e Kulusevski e ha fatto il 3-5-2. Ora a Morata c'è Ronaldo, ovviamente Kulusevski secondo me non puoi non farlo giocare, perché si è visto anche nella partita contro la Samp che fornisce tanta qualità, però c'è anche Dybala, cioè come si fa per farli coesistere tutti insieme, in quale modulo Pirlo potrebbe, ecco diciamo così, perché poi noi non dobbiamo trascurare che tra un po' torna Dybala e quindi alla Juve c'è bisogno anche di trovare spazio per un giocatore come Dybala.
Sì, allora i campioni sono tanti e i giocatori sono tanti. È logico che nella prima uscita, dove alla fine si è visto un modulo che era un 4-4-2 in fase di non possesso, un 3-5-2 in fase di possesso, in fase di costruzione, è logico che quel tipo di modulo comporta delle difficoltà, perché tu hai tantissimi giocatori davanti, tutti bravi, ma nelle scelte ne devi scegliere solo due, e quindi il rischio è quello che logicamente qualcuno possa venire penalizzato. Per poterli fare giocare tutti non è facile, perché hanno tutti comunque caratteristiche ottime dalla metà campo in su, poco nella fase difensiva. L'unico che forse si può adeguare a una fase difensiva importante, perché l'ho fatto anche vedere a Parma, è Kulusevski. Quindi insomma riuscire a mettermi insieme tutti secondo me diventa quasi impossibile. Devi cambiare modulo e quindi devi passare o al 4-3-3 o al 4-2-4, ma quello penso che non lo vedremo quasi mai, o a meno che in momenti di difficoltà.
Ecco Sergio, volevo chiederti la tua impressione sulla prima Juventus di Pirlo. Io ho usato un'espressione, ma ovviamente è solo il mio punto di vista, ordinata. Cioè ho visto una squadra che occupava bene gli spazi, che comunque aveva un suo ordine di gioco iniziale, cioè meno individualista, no? E più corale, però chiaramente è una sensazione di primi 90 minuti. Ecco.
Sì, sì, allora le sensazioni sono state positive, sicuramente. Perché già il fatto che in una partita come questa hai concesso quasi nulla all'avversario, e il ricordo invece della Juventus, dell'ultima Juventus, era quella appunto di concedere tantissime palle gol, è già un qualcosa di positivo. E poi appunto ben messa in campo, ben ordinata, semplice, e che a sprazzi ha fatto vedere anche delle ottime cose, ha messo assicuro il risultato, non è mai andata in difficoltà e quindi lascia ben sperare. È logico che bisogna aspettare un attimo perché è stato un po' come il dopo lockdown,
sì, che poi alla fine
poco tempo, non sai mai e non sai in che condizioni le squadre sono, però sicuramente il fatto che si è visto, è vero, meno individualismo e più la ricerca di un collettivo e quindi insomma si è visto un qualcosina di diverso proprio, sì. Anche questo modo di costruire in un modo e di prendere in un altro, insomma è qualcosa che di diverso che l'anno scorso appunto non si era visto,
sì.
Lascia ben sperare, è logico che io aspetterei un attimino per
certo,
poter giudicare.
Certo, anche perché poi non si può giudicare, no, da una partita un allenatore e viceversa, cioè una partita non può segnare, no, sia in positivo e in negativo un percorso, è un inizio. Ecco, Frabotta ha fatto secondo me una buona prestazione, però è chiaro che la Juventus, se dovesse attuare insomma un modulo del 3-5-2, 3-4-1-2, comunque su quella fascia sinistra avrebbe Alexandro. Luca Pellegrini, che a me piace tantissimo, ma è stato dato in prestito al Genoa, non è più una risorsa interna. A tuo avviso, può esserci un'evoluzione di Bernardeschi in quel ruolo lì? Cioè, potrebbe Bernardeschi giocare qualche metro più indietro e cioè, alla fine fare, no, due esterni? Allora, mettiamo sia 3-5-2, Quadrado a destra e Bernardeschi a sinistra, potrebbe essere una soluzione?
Insomma, potrebbe diventare una soluzione perché comunque anche Bernardeschi ha fatto vedere nel recente passato e anche sì, a Firenze di essere un giocatore predisposto anche alla fase difensiva, quindi può essere un'opzione. È logico che può diventare un grande rischio nel momento in cui vai a giocare partite in Europa o partite dove l'avversario può metterti in grande difficoltà se è bravo magari ad avere degli esterni rapidi e veloci, perché insomma dalla metà campo in su sicuramente molto bene sia Quadrado che adesso mi viene in mente Bernardeschi,
sì.
Però insomma nel momento in cui trovassi una squadra che prende in mano il pallino, che ha personalità, che ha esterni veloci e rapidi, e allora potresti andare in difficoltà, perché comunque è logico che la fase difensiva non è predominante in questi giocatori. Potrebbe quindi diventare un'opzione, però secondo me rischiosa in alcuni momenti anche della stagione.
Sergio, voglio portarti invece su Kumbulla, un argomento che ti riguarda da vicino, perché poi alla fine Kumbulla doveva andare prima all'Inter, poi alla Lazio, poi dalla Lazio sembrava che si fosse bloccato tutto un'altra volta, è apparsa la Roma. Ecco, a tuo avviso, cioè, la Roma è una piazza, cioè in questo caso insomma, sarebbe stata anche la Lazio, però voglio dire, può essere la piazza di Roma ideale per lui per continuare a crescere, perché comunque insomma è stato anche pagato tanto, perché alla fine è un'operazione a 30 milioni di euro. Ecco, come lo vedi, ecco, nella difesa della Roma con Bulla?
Kumbulla è un ragazzo di grandissima propria prospettiva che ha fatto vedere a Verona sicuramente di avere delle ottime qualità. Poi è logico che insomma in Italia ultimamente basta poco, basta una mezza stagione o basta una stagione fatta bene per portare le società importanti ad un mercato quasi pazzo, a fare quindi scelte forse anche potrebbero essere affrettate. Io dico che è un giocatore sicuramente che potrà far molto bene a Roma, però che bisognerà dare del tempo. Cioè, a me viene in mente Mancini,
sì,
dell'anno scorso, e quindi lo paragono al Kumbulla del Verona e al Mancini dell'Atalanta, due allenatori,
giusto,
Gasperini e Juric, che sappiamo benissimo interpretare il calcio allo stesso modo. Sappiamo benissimo che Juric è stato, mettiamola fra virgolette, un discepolo di Gasperini e che quindi gioca lo stesso tipo di calcio, con le stesse idee, con la stessa metodologia di allenamento e tutto, e richiede le stesse cose. Mancini, quando è andato a Roma e si è trovato di fronte a dover difendere a 4 oppure anche a 3, però con con compiti diversi da quello che gli viene richiesto da Gasperini, è andato sicuramente in difficoltà, quindi l'anno scorso ha fatto a sprazzi delle ottime partite, altre meno belle, quindi bisognerà dargli del tempo. Non è facile quando tu da una piccola squadra e sei poi così giovane andare in una grande che ha delle pretese, che i tifosi hanno delle pretese, la società ha delle pretese perché hanno pagato tanto, e trovare un giocatore sì, magari già pronto sin dall'inizio. Bisogna dargli del tempo,
sì,
sicuramente si farà, sicuramente è un grande giocatore, però appunto torno a ribadire, bisogna dare del tempo.
Sì, assolutamente, comunque per lui è un bel banco di prova perché le pressioni sicuramente ci saranno, però mi sembra un ragazzo che abbia veramente la capacità, no, di poterle affrontare senza grosse preoccupazioni, ecco, questa è la sensazione, sì, che io ho respirato, no, dall'esterno, ecco.
Quello
poi,
sicuro, sì, è un ragazzo di una serietà incredibile,
sì,
professionista al massimo, che per l'età che ha, perché è un 2020 anni, veramente è già mentalmente pronto per questo tipo di salto, ha le idee chiare, sa che cosa deve fare. Poi è logico che l'hai detto tu bene, arrivi in una grande piazza, in una grandissima città, e le aspettative cambiano,
sono tante,
però
sì,
è pronto ed è maturo.
Volevo chiederti, Sergio, non so se ne hai parlato, sicuramente l'avrete già fatto con Eddie Rey, anche di questo calendario, no? La prossima sosta che vi porterà a giocare praticamente tre partite in una settimana, perché vedo che voi sarete prima in Armenia il 7 di ottobre, l'11 ottobre sì, Nation League in Kazakistan, cioè chiama e rispondi, insomma, sì, tutte trasfertine agevoli, e poi sì, chiudete il 14 sì, ottobre in Lituania. Ecco, anche sì, per una selezione, cioè per un CT, per un gruppo tecnico come il vostro, cioè giocare così anche lontano e in maniera così ravvicinata, per i calciatori può diventare un problema, perché poi alla fine loro finiscono le partite, non hanno il tempo di allenarsi. C'è un rischio secondo te a giocare così, così in maniera ravvicinata tre partite?
Sì, sì, è logico, il rischio c'è da preventivare, per quello che si cercherà, noi come un po' tutte le nazionali,
di
chiamare più giocatori possibili, ma anche perché purtroppo in questo periodo hai anche il fatto che tu fai una convocazione e finché il tampone che verrà fatto
bravo,
risulterà negativo, tu sei col dubbio che qualche giocatore lo potresti perdere. Noi prima della partita con la Bielorussia abbiamo perso quei giocatori perché sono risultati positivi, quindi è logico che devi convocarne di più di quello che di solito magari fai, perché hai tre partite ravvicinatissime e quindi dispendi un'energia tale che tu purtroppo devi comunque, soprattutto in questo momento della stagione, far rifiatare alcuni giocatori, e poi perché proprio c'è l'incognita Covid che è sempre lì dietro all'angolo, e quindi devi prendere in considerazione anche questo tipo di aspetto nelle scelte da fare.
Le ultime due considerazioni, Sergio, prima di salutarti e di ringraziarti, vado più su Yusai, che comunque è un giocatore ormai eclettico, cioè perché comunque nasce come esterno basso di destra, a parte è bravissimo a spingere, però spesso l'abbiamo visto giocare anche a sinistra, questo deve essere un bel vantaggio, no? Perché comunque ormai anche fare l'altra fascia per lui non è un grande problema.
Sì, sì, non potrei paragonare un pochettino a quelle che erano le mie caratteristiche, no?
Sì,
giocatore che alla fine nei quattro ruoli e nei ruoli difensivi si adeguava e riusciva a farli tutti diciamo bene, o perlomeno dando all'allenatore la consapevolezza di poter contare su quel tipo di giocatore. Quindi Sai è utile, molto utile, può ricoprire più ruoli, noi lo stiamo usando come punto nel 3-5-2, può benissimo appunto da fortuna adesso, ha fatto benissimo soprattutto con Sarri e adesso anche a sinistra, quindi è importante avere in una squadra giocatori come Sai che sono utili, che poi veramente anche nel momento di difficoltà poter contare su di loro.
Sì, anche perché credo lui potrebbe anche giocare centrale, volendo, cioè fargli sì, fare il centrale di destra lo potrebbe, cioè all'occorrenza, all'emergenza, credo lui sarebbe bravo anche a fare, cioè a difendersi anche in quella posizione. Sì,
sì, sì, sono proprio quei giocatori. Un allenatore sa di poter contare perché sì, alla fine hanno sempre magari non il picco di prestazione, però tu sai che sì, ci sono.
Sì, senti, e l'ultima invece riguarda l'Atalanta, no? Perché cioè, dopo quello che ha fatto, è arrivata ai quarti di finale di Champions League, l'anno scorso ha riconquistato la Champions, cioè oggi l'Atalanta, c'è un obiettivo secondo te che l'Atalanta si deve porre? Perché poi francamente non possiamo chiedere all'Atalanta di vincere lo scudetto, però magari, che ne so, la Coppa Italia potrebbe essere, cioè, un obiettivo che oggi da mettere come nella bacheca, perché è chiaro, le manifestazioni internazionali ci sono squadre troppo più forti, no? Alla fine poi insomma la qualità viene fuori, però potrebbe essere magari, non so, vincere una Coppa Italia, cioè la chiusura di un cerchio per l'Atalanta.
Beh, allora, secondo me la forza dell'Atalanta è quella di non porsi mai
un obiettivo, sì, un limite,
obiettivo, sì, un che limite, è l'obiettivo, sì, salvezza, che è quello appunto che viene messo sempre all'inizio da presidente e dalla società, e quindi però con la consapevolezza che non può più accontentarsi di quello, cioè lo sanno tutti, lo sanno nell'ambiente, lo sa l'allenatore, lo sanno i giocatori, lo sa il presidente, lo sa ormai la gente, non ci si accontenta di quello. L'Atalanta ci è arrivata vicina, ha perso la finale di Coppa Italia, è arrivata ai quarti di Champions League, in campionato sta facendo e ha fatto negli ultimi anni cose incredibili, quindi secondo me non lo dice, ma l'obiettivo ce l'hanno, e l'obiettivo è quello sicuramente di poter vincere una Coppa Italia o, nel caso di un'eliminazione precoce nel gruppo di Champions, poter aspirare anche a poter vincere l'Europa League, secondo me, sempre tenendo conto che devi cercare in campionato di fare quello che hai fatto negli ultimi anni. Non è facile, non è facile, perché insomma ripetersi non è mai facile, però ecco, mi piace perché rispecchia proprio quello che è il popolo bergamasco. Niente,
è vero.
Niente proclami, stiamo
lavoro,
e poi i risultati vengono, e quindi è giusto che non dicano quello che vogliono, ma che sanno dentro di loro e sanno quello che vogliono ottenere poi sul campo.
Sergio Porrini, è stato come sempre un grande piacere averti qua in diretta a TMV Radio, a Stadio Aperto. Un abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto, e torneremo a sentirci più avanti, magari dopo le partite della Nazionale.
È sempre stato un piacere, ed è sempre un piacere parlare con voi. Grazie mille.
Grazie Sergio, un abbraccio forte e grazie ancora. Bene,